Allora, andiamo al prossimo messaggio da parte di una sorella che ci ha scritto per la prima volta anche lei. Non facciamo il nome, diciamo la sorella S. Buongiorno cari fratelli, sono una nuova sorella, ho 46 anni e ho conosciuto il Signore circa 15 anni fa, dopo una vita vissuta in piena dissolutezza che non sto qui a raccontare. Vi scrivo questa mia prima mail perché da quando vi seguo avrei voluto scriverne tante, ma vi seguo prevalentemente dal posto di lavoro con il mio cellulare e non posso sempre scrivervi.
Quindi sorella è pagata per... si mette in contatto a pagamento, sorella. Vabbè, se c'hai spazi, se c'hai intervalli, fai pure, Dio ti benedica. Basta che compi il tuo lavoro e che il padrone è contento.
Voglio farvi una domanda, tra le tante che avrei. Dunque, mi sono state insegnate tante cose in seno alle chiese che tu, fratello Giuseppe, chiami morte e stramorte. E mi fai tanto ridere quando lo dici.
Ma non è che dico sempre così. A volte dico morte e seppellite.
Ah, ma purtroppo è la verità. Ma grazie a Dio da circa 2 anni mi sono svegliata e non mi sento più sotto il loro giogo. Grazie anche all'aiuto di altri fratelli che Dio ha messo sul mio cammino.
Comunque, senti, queste chiese morte, ricordate che le chiese morte è il sistema, è lo schema. Mm-hmm. Ma io ho sempre detto, dentro sono piene di gioielli, di tesori, di pecorelle che dobbiamo raggiungere col messaggio, d'accordo?
Amen.
Andiamo avanti.
Poi, casualmente, tra virgolette, cominciò a seguire un vostro audio e per farla breve, da circa un mese, penso di essermi divorata almeno metà delle vostre pubblicazioni.
Ma come fate in un mese questa?
È molto affamata.
Caspita, ma sono tantissime. Si vede che è una pecorella coi fiocchi. Dio ti benedica, S.
Mi state aprendo gli occhi su molte altre cose riguardo Gesù, specialmente sulla sua imminente venuta. E ho proprio tanta brama di sapere e di capire. Ho sentito un audio che è riguardo alla Santa Cena. Fratello Giuseppe spiega che tutti possiamo rompere il pane. E Angela a cena che Smith Wigglesworth faceva la Santa Cena da solo.
Angela accenna, no Angela a cena.
Accenna.
No, non è a cena, non è a pranzo. Angela accenna, okay, a fine. Smith Wigglesworth.
Oh, Angela,
well,
sono
fine.
Io.
You better spell it good because people are going to understand what you're
saying. Provo
di
nuovo.
All right. No.
Allora, Angela, quella sono io. Accenna.
Angela, il tuo accento sta migliorando di radio, di programma in programma. Guarda, fra poco non ti riconoscono più. Tu parlerai meglio di un'italiana, come stai andando. Ti prenderanno per una, non so, una piemontese o una romagnola. Andiamo.
Allora, Smith Wigglesworth faceva la Santa Cena da solo. Io ho una situazione un po' particolare in casa, quindi vi chiedo, potrei farla da sola? E poi anche, è importante farla, visto che è istituita da Gesù, o si può stare senza? Io è da parecchio che non la faccio perché non mi sento per nulla in comunione con i fratelli della comunità da dove mi sono sciolta e dove sto andando pochissimo. Grazie per la risposta che vorrete darmi. Spero vi faccia piacere se riesco a scrivervi di nuovo perché ho tante cose da chiedervi. Dio
benedica.
Vi benedica.
Beh, comincia a chiedere. Ti ha mandato una foto a sta sorella?
No.
No, ok.
No.
Quindi ce la immaginiamo con gli occhi di Gesù, va bene?
Ok. Allora, cosa possiamo dire ai fratelli su questo? Infatti, c'è un altro messaggio, aspetta, sulla comunione. Posso leggerlo adesso? Una
sì.
Seconda domanda?
Sì.
Questo è arrivato ieri. Da parte di Maria Teresa. Dice, ciao fratelli, sono Maria Teresa. E la domenica voglio evangelizzare una mia amica.
Perché devo andare a chiamare mia moglie che sono i cani fuori che stanno abbaiando eccetera, che c'è un vicino e quindi
facciamo una pausa?
Sì, no, lodo il Signore per...
Ah, io lodo il Signore e tu te vai?
Devo andare a dire a mia moglie che sono i cani che abbaiano fuori.
Allora senti, io leggo il messaggio di Maria Teresa.
Siamo una radio tra fratelli, quindi
andiamo e veniamo,
fratelli,
quando vogliamo.
Chiedigli, fratelli, avete per cortesia un attimo di pazienza?
Fratelli, avete un attimo di pazienza?
Vedi, chi taccia
non riesce. Ma a me non mi chiedi? Anche io voglio dire qualcosa.
Ma tu si suppone che sei in unità.
Ma dove vai?
Ma insomma, mi fai andare o no?
Sì, ma il tuo microfono si sente tutto quello che dirai, ok? Anche se vai in casa.
Deb?
Ti sento? Ok, adesso no. Di solito si dimentica.
And go outside and check on the dogs. They're barking. They're jumping. Yeah, in the vegetable area. Allora, ci sei, Angela?
Sì, ma hai lasciato il microfono acceso.
Ci sei?
Devi spegnere il microfono.
Dove eravamo?
Io ero qui nello studio.
E adesso sta andando, eccola. Mia moglie della Benedica va a controllare che c'erano i cani che saltavano nella zona dove c'era tutta la verdura, no? Capisci?
Lo so.
E qui sai, sono tutti fuori che ci stiamo, dobbiamo farci in quattro perché oggi Angela da sola alla radio, sono tutti fuori a evangelizzare. Quindi tutti fuori a evangelizzare, c'è solo Angela con i bambini piccolini. Quindi un po' di pazienza.
C'è Deborah, sì.
Com'è che si dice? Il difficile, the difficult we do right away, the impossible we learn, the miracles we are learning.
Il difficile lo facciamo subito.
Il miracoloso?
Il miracoloso stiamo imparando.
Ecco, bravo. Quindi allora Angela, a te la controparola.
Andiamo?
Andiamo avanti. Ma tanti fratelli non scappano, ci vogliono bene.
Poverini, che pazienza. Allora, Maria Teresa?
Sì, dove eravamo? Maria Teresa è un'altra sorella?
Un'altra domanda sulla comunione.
E quando l'ha mandata?
Credo ieri? Stamattina, non lo so.
D'accordo.
Allora, io l'ho visto stamattina. Ciao fratelli, sono Maria Teresa. Domenica voglio evangelizzare una mia amica qua a casa e pregare con lei. Volevo sapere se possiamo fare la comunione, benedendo il pane e il vino, visto che il pastore della chiesa dove vado mi ha detto che non posso ricevere la comunione se prima non mi riconcilio con mio marito.
Ah, questa è cos'è, divorziata? Cos'è?
No, vive con il marito, ma non sono in unità.
Cos'è, litigo sulla pasta al dente oppure una cosa seria?
Non lo so. No,
perché
sembra
anche
una
mia
cosa
moglie
seria.
Non siamo molto in unità perché lei si sta andando in internet per scoprire come fare la pasta al dente e siamo un po' in divisione su quello, però non è che litighiamo per quello, perché sai, dice che diciamo che mi sto addestrando alla tribolazione.
Oh, ma non è però così male, non è una tribolazione, perché qui si mangia bene.
No, ma insomma...
si mangia alla danese, mica, patate, olive...
Ma veramente alla danese,
insalate.
Ragazzi. No, è molto nutriente, no? Comunque, senti, sorvoliamo perché... No, volevo dire, dipende che tipo di divisione, cioè cosa che sia. Sai, andiamo avanti, va.
Allora, il pastore le ha detto che lei, Maria Teresa, non può prendere la comunione.
Sì, ho capito, è in divisione con marito.
È in disunità con il marito.
E vuole sapere che tipo
lei
di...
vuole sapere, ma se io invito questa amica a casa mia la domenica e la sto evangelizzando, possiamo fare la comunione insieme?
Questa è la domanda?
Sì.
Beh, io l'ho detto mille volte, potete fare la comunione insieme. Cioè, guarda, i fratelli, cioè, se tu fai parte di una chiesa che non ti permettono, allora io non posso dirti falla. Perché non posso andare contro il pastore della tua chiesa. Fin quando tu fai parte di una chiesa, lui ti proibisce di prendere la comunione e tu non puoi farla, se fai parte di quella chiesa. Perché in Romani 14, come dice, se uno beato è colui che non si condanna è quello che approva. Cioè, se tu approvi, per esempio, la chiesa cattolica, allora ti dicono di pregare alla Madonna, e poi tu non lo fai, allora ti condanni. Dice, prete, mi ha detto di pregare alla Madonna, tutti i santi, eccetera, eccetera, pregare all'edificio, alla statua, per cui si prega tutto, si fa a turno. E allora, se tu appartieni alla chiesa, devi pregare le statue, perché quella è la tua fede. Quindi fin quando, cioè devi seguire la tua fede, tutto quello che non è dalla fede è peccato. Quindi se tu appartieni a una chiesa che il pastore ti proibisce di fare la comunione, e tu devi, non puoi farla, se appartiene a quella chiesa. Quindi tu devi controllare, prendi il metro di misura, come si chiama il metro di misura?
La Bibbia.
La Bibbia, prendi il metro di misura e prendi la misura del pastore. Quanti centimetri
è
il pastore?
È quello che voglio dire, i fratelli sono interessati a sapere cosa dice la parola, cosa è biblico e cosa non è biblico,
allora,
riguardo la comunione.
Per me,
perché cosa dice il pastore è secondario.
No, non è secondario, perché sai, io non posso dire a tutti venite nella mia chiesa, abbandonate le vostre chiese. Se queste hanno la fede di rimanere nelle loro chiese, io gli dico... È contro il mio interesse, ma gli dico non potete seguire fratello Giuseppe, quello che dice fratello Giuseppe, o fratello Giassomino, quello che sta ascoltando, in questo caso fratello Giuseppe, non puoi fare quello che dico io se tu nel tuo cuore ti senti da Dio di stare nella chiesa di Testimoni di Geova, per esempio, faccio un esempio. Devi, cioè non puoi, cosa dice Elia in Primo Re capitolo 18, fino a quando zoppicherete da due lati?
Sì.
Se Dio è Dio, seguite Dio. Se Baal è Dio, seguite Baal. Non puoi seguire Dio e Mammona. Ami uno e odi l'altro, Matteo 6,24, o odi uno e ami l'altro. Quindi capisci? Gesù dice, decidetevi, caldo o freddo. Quindi cosa voglio dire io? Non posso dire tutto, abbandonate le vostre chiese e venite da me, assolutamente no, perché la Bibbia dice seguire la tua fede. Se tu nella tua fede sei mormone, devi rimanere mormone, se questa è la tua fede. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì.
Allora, la comunione, però i fratelli che fa parte della nostra comunità...
Allora, parliamo della nostra fede, della nostra comunità, le cose, come facciamo noi le cose?
Come chiama?
Rispondiamo a Maria Teresa prima di tutto e poi andiamo anche all'altra sorella S. Maria Teresa inviterà la sua amica a casa sua e la evangelizzerà. Possono fare la comunione insieme?
Ma anche la sorella S ha fatto la stessa domanda, no? Se può fare la comunione a casa sua.
Sì, però lei da sola.
Da sola. Vabbè. Comunque, allora, la risposta è, io l'ho sempre detto mille volte, potete fare la comunione dove vi pare, basta che seguite le regole del Vangelo.
Ok.
Non sono regole di Fratello Giuseppe, della comunità dello Spirito o la Chiesa dello Spirito.
Ho capito. Sì.
Sono regole della Bibbia. Gesù ha detto, dopo che ha mangiato... ha preso il pane e il vino, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e fatto la memoria di me. Va bene? Sì. Tutti possono farlo, ovunque, con chiunque, come abbiamo sempre detto, come è scritto. Cos'è che dice Matteo 18:20? Dove due o tre sono riunite nel mio nome, io sono nel mezzo.
Sì.
Quindi dice, dove c'è Gesù nel mezzo puoi fare la comunione? Ma assolutamente sì, non hai bisogno di fratello Giuseppe o di fratello Giovanni.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Quindi a condizione che la comunione sia fatta che degnamente e che non sia fatta indegnamente, d'accordo? Come dice la Bibbia.
E cosa significa fare la comunione indegnamente o degnamente? Qual è la differenza?
Ne ho già parlato e ne ho parlato spesso e a volte così. Comunque, significa, cosa dice la parola? Significa quello che dice la parola. 1 Corinzi 11, 27 a 31, leggiamo.
Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso e non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati.
Ok, quindi la Bibbia dice, se non puoi fare la comunione indegnamente. Io ho sempre incoraggiato tutti a fare la comunione dove gli pare, con chi gli pare, come io ho fatto la comunione anche con gli atei,
E loro erano degni?
E c'è il Papa che vuole battezzare gli alieni. Ha detto che li vuole battezzare, quando vengono lui li battezza.
Ok, però
e caspita, se tu battezzi gli alieni che sono demoni, sono diavoli, ok? Io non posso fare la comunione con un ateo che vuole Gesù, che sta ascoltando Gesù e che accetta la comunione? Ci siamo due o tre credenti, quattro o cinque atei, facciamo la comunione, dico, se volete favorire il corpo di Cristo, dicono ok. E cosa conta se sono salvati o si salveranno dopo? Accettano il corpo. Lo accettano, anche i bambini non battezzati nell'acqua pentecostale, possono prendere la comunione se la vogliono. E quando la spingi a uno che non la vuole, che è sbagliato, io non la spingo neanche ai credenti, allora, uno la deve scegliere lui.
Allora dice che se tu prendi la comunione e ci sono presenti anche atei che vogliono prenderlo,
sì.
Li lasci a prenderlo perché certo. Può essere per loro il primo passo verso certo. Gesù, verso la salvezza.
Ma Gesù mica li avvelena, mica prendi il pane di Gesù, il pane e il vino, il sangue e il corpo di Gesù, mica gli fa male, no?
Certo.
E mica il diavolo, scusa, è Gesù. E se poi quello decide di non salvarsi, non cambia niente, all'inferno andava, all'inferno andrà. Ma se lui accetta la comunione, però non è che gliela spingi, tu chiedi, la desideri qui, io l'ho fatto, funziona. Mm-hmm. E poi abbiamo pregato, hanno ricevuto Gesù alla fine. Mm-hmm. Quindi cosa succede? Che è un atto di amore. Gesù ha dato il suo corpo, ha offerto il suo corpo per i salvati?
Sì.
No. Per i non salvati.
Ah, per salvarli?
Per salvarli.
Ok, sì.
Capito? Prima non c'era nessuno salvato.
No.
C'è nessuno salvato, no?
No.
Cioè, erano vecchio, fino a quando Gesù è risorto dal Vecchio Testamento a livello di salvezza. Mm-hmm. E dalla risurrezione in poi che subentra la salvezza del Nuovo Testamento. Quindi Gesù è morto per i non salvati, ha dato il suo corpo per i non salvati.
Sì.
Quindi smettiamo queste sciocchezze di chiesa che c'ha tutti questi riti, ritualismi, guai a battezzare così, cos'ha. Comunque c'è una comunione, come si dice, degna e c'è una comunione indegna, va bene?
Ok. Indegna cosa significa?
Cosa significa indegna? Qui la lista è lunga, cioè per semplificare, indegnamente, mettiamola semplice che anche un bambino possa capire. Indegnamente significa che chiunque prende la comunione del Signore, se non lo fa in accordo con i comandamenti del Vangelo di Gesù, la sta facendo indegnamente. Qui leggete il Vangelo, ci sono mille motivi.
Allora, uno che prende la comunione deve ubbidire tutto il Vangelo?
No, nessuno è in grado di ubbidire tutto il Vangelo.
Hai detto anche gli atei possono prenderlo?
Sì, un ateo che desidera.
Sì, che desidera.
Non è che vada degli atei a dire qui c'è la comunione.
Allora,
logico.
Puoi spiegare un esempio?
Quelli mi ridono in faccia. Gli atei vanno adesso gli atei cattolici vogliono farsi sbattezzare, addirittura ci vogliono dare la comunione. Certo che no. Cioè, un ateo che tu stai evangelizzando in casa tua, oggi facciamo la comunione, mica vedo da me, facciamo la comunione, avevamo un sacco di credenti lì, e c'erano degli atei che avevamo invitato, 7-8 atei c'erano, un paio di mezzi credenti. E allora io dovevo fare la comunione, non sapevo come fare, ho pregato, sono andato in un posto deserto, ho pregato, bang, in 5 secondi Gesù mi ha risposto, mi ha detto self-service. Ero nord Italia, vicino Venezia. E allora ho detto, ho capito tutto, cioè, sono andato fratello, cioè il Signore mi ha parlato, so come fare, cosa? Mettiamo sul tavolo tutto il pane spezzettato, il bicchierotto di vino a fianco e diciamo, fratelli, chi vuole venga alla cena del Signore, volontario. E mi sono messo all'angolino con mezzo occhio guardavo, tutti gli atei l'hanno preso.
Sì, perché se tu sei quello che distribuisci il pane, lo dai a uno, non lo dai a altro, si offende.
È logico, no?
Quello si offende, ateo.
Capito?
O no?
È logico. Invece l'ho messo sul tavolo, venite e mangiate. E tutti l'hanno presa. Alla fine abbiamo pregato tutti hanno pregato per ricevere Gesù e sono convinto che la maggioranza si sono salvati veramente.
Amen.
Gloria a Dio?
Sì. Allora, dammi un esempio quando è sbagliato fare la comunione. Quando sei indegno.
Allora, un esempio, tu sei una donna terra-terra, eh? Tu sei una donna terrestre.
No, non voglio essere terrestre. Cosa significa che sono terrestre? Voglio essere celeste,
cioè,
non terrestre.
Cioè, che non viene dalle Pleiadi, che non sei una ragazza astrale, New Age, aliena, sai, fanno vedere queste donne,
please.
Internet, aliene, sembrano la bambola Barbie, sembra, no? Tu invece sei terra-terra. Allora, no, perché tu mi dai filo da torcere, mica te ti basta una risposta così. Tu interpreti le domande che i fratelli non fanno.
No, sono domande che anche io avevo. Allora, puoi spiegare meglio.
Ti do una scrittura, Tito 3:10.
Allora, questo è un esempio di come fare la comunione indegnamente?
Sì, questo è uno che la fa indegnamente. Un fratello che può essere della mia comunità o di un'altra la fa indegnamente. Tito 3:10.
Tito 3:10. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Quindi qui c'è un fratello, dice Paolo, nella chiesa che è settario. Sai cosa dire settario, no?
In disunità.
In disunità. In qualunque cosa poi, basta che in disunità col pastore.
Okay.
Ogni chiesa c'ha un pastore, ogni comunità c'ha un pastore. No? Non può esistere un'ovile di pecore senza pastore. Questo è il pastore dice avanti diritto, quello dice a sinistra. E dice no, il pastore dice diritto, no, a sinistra, allora settario.
Okay.
Dice, senti, se tu non la smetti di seminare divisione, esci dalla chiesa. Il fratello settario.
Sì, ho capito.
Un fratello settario non può fare la comunione a casa sua come parte della Chiesa, perché è stato cacciato fuori. Se vuol tornare alla Chiesa, viene, si pente, confessa il peccato, il pastore lo perdona e lo rientra.
Sì,
e può fare la comunione come tutti gli altri, nella Chiesa, fuori dalla Chiesa, per conto suo, con la benedizione del pastore. D'accordo?
Sì.
E questo, se lui invece non fa così, il settario che viene allontanato dalla comunità dice, senti, tu vai a casa a pregare. Per esempio, c'era un settario in 1 Corinzi 5:5. Cosa dice? Quel tale cacciatolo fuori dalla chiesa, datolo a Satana, diceva Paolo. Quindi c'è il tempo di cacciare dalla... Vuoi leggere quella scrittura? Perché
di nuovo dove era?
1 Corinzi 5:5. C'era uno che era un fornicatore e non voleva ascoltare, eccetera, e poi ha detto, datelo a Satana quel talo, che in quel modo prima o poi il suo spirito sarà salvo, eccetera. Cioè cacciatelo fuori dalla chiesa. C'è il momento che il pastore deve cacciare fuori gente dalla chiesa, che una chiesa senza pastore, una comunità, come chiamarla, senza pastore non può sussistere, perché il diavolo la distrugge. Ci vuole il pastore col bastone a tenere i diavoli fuori. Allora, leggi.
1 Corinzi 5:5. Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù.
Ok, questo qui aveva sesso con la moglie di suo padre,
sì.
Paolo dice, uno così, sbattetelo fuori, perché sennò mi contamina la Chiesa.
Certo, sì.
Quindi può essere qualunque cosa, questo è un peccato di fornicazione, può essere un ladro, può essere un bugiardo, può essere un calunniatore, può essere uno che sparla. Va bene, quindi il settario non può fare la comunione, a meno che non va a farsi ad un'altra chiesa, una chiesa di settari, cioè la nostra comunità non... Noi non permettiamo ai settari di fare la comunione, non a nome nostro, non come parte di un fratello nostro.
Ok, allora una domanda. Maria Teresa e la sua amica questa domenica, domani, possono fare la comunione insieme. La sorella S può fare la comunione da sola in casa sua.
È logico, perché lei è impedita. Se lei fa, se, però non se fa parte della sua chiesa.
Sì.
Se la sua chiesa non gli dà permesso, non può farla, perché fa parte di una chiesa. Se invece vede, prende il metro di misura e dice questa chiesa non collima col Vangelo, esco, e ti entri e decidi di entrare in un'altra chiesa o comunità, per esempio la mia, non devo dirglielo io, devo dirglielo al Signore, io gli do permesso.
Okay, adesso,
però non posso darglielo se appartiene a un'altra chiesa.
Adesso le sorelle chiedono il tuo consiglio, quindi secondo la tua fede va bene fare la comunione in casa da solo?
No, se fa parte di un'altra chiesa che non gli dà permesso.
Sì, ma secondo la tua chiesa, la tua fede.
Se fa parte della mia comunità, sì.
Sì.
Altrimenti devi chiedere al suo pastore.
Un'altra domanda, così per essere molto chiara, voglio sapere.
Ma tu vuoi.
Lasciami dire, allora, un fratello che si incontra con un altro fratello da un'altra città, possono fare la comunione insieme?
E perché no? Logico, se un fratello della stessa chiesa.
O sì. Una famiglia.
Una famiglia, due famiglie, tre famiglie, quattro famiglie, possono fare tutta la comunione.
Si riuniscono in una casa e possono fare la comunione?
Logico, ma cosa cambia se è uno e se sono 10 famiglie? L'importante è che non sono una setta, capito?
E come sai quando un gruppo diventa una setta e quando non è una setta? Qual è la differenza?
E quello è lì che c'è il pastore nell'ovile, che lui deve avere discernimento, deve saper discernere se sono sette o se sono otto. Cioè deve capire se è una setta.
No, come on,
devi capire se è una setta, se sono... Cioè se 10 fratelli si riuniscono, che c'è un compleanno, mangiano, bevono, fanno la comunione,
okay.
E però diciamo lo fanno di nascosto che il pastore non lo sa, o lo fanno, che questo è importante sapere, lo fanno di nascosto o lo fanno avvertono il pastore, buone notizie, ci riuniamo, facciamo un compleanno e siamo 5, 10 o 15, probabilmente inviteranno anche il pastore, ma anche se non lo invitano,
okay.
Comunicare.
Okay,
e diranno...
E niente di male fare la comunione.
Ma perché ci deve essere qualcosa di male?
Ok, ho capito.
Poi anche due fratelli, uno di New York e l'altro di Los Angeles, l'altro di Chicago. Mica deve essere forza... Si riuniscono. L'importante è che non sia una setta. Guarda, vuoi un esempio di settarismo? Allora, terza epistola di Giovanni, 1,
sì.
Capitolo 1, vai al verso 9 e 10. Questo è esempio di settarismo.
Ho scritto qualcosa alla Chiesa. Ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di noi, non ci riceve. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo. E li caccia fuori dalla chiesa.
Capisci? Poi andiamo
questo qua,
Atti capitolo 20 dopo, c'è una versione.
Questo Diotrefe, questo lavora contro Paolo?
Sì, non contro Giovanni.
Ah, era Giovanni, ok.
Era Giovanni,
sì.
Sì, questa è la sindrome di Diotrefe, io la chiamo, no? E questo è uno che si fa leader, si fa capo senza permesso.
Ah, ok.
Quindi sì, tu dici, non faccio niente di male, io caccio demoni e profetizzo, Matteo 7, 21, 22. Mm-hmm. Sì, tu profetizzi e tutto, però non sei in unità.
Okay, capisci?
Quindi è logico che uno può, tu non puoi andare in nessuna chiesa, in chiesa cattolica io voglio fare anch'io il papa, in chiesa pentecostale io voglio fare le cose che fa il pastore,
no.
Prendo il pulpito, come si dice, lo metto sul camioncino, me lo porto fuori, poi lo riporto, no, mm-hmm. Tu devi camminare in consiglio,
mm-hmm, okay.
Capisci? Io ho già raccontato la storia di Barnaba e Paolo che litigavano in Atti capitolo 15, e litigano se prendere Marco con loro evangelizzare o no. Mm-hmm. Non c'è niente di male a prenderlo o non prenderlo.
Okay.
Io ero d'accordo con Barnaba, potevano prenderlo. Una questione di opinioni. Paolo diceva no, non lo prendo. Si sono divisi e Barnaba sparisce dalla Bibbia e non si trova più.
Sì, ho capito.
Quindi perché? Perché Paolo era quello con l'unzione. Paolo era come il pastore, diciamo. Barnaba doveva essere sottomesso e dire ok, bagnato o asciutta, cotto o cruda. Quello che dice Paolo, è il pastore. Mm-hmm. Perché a volte il pastore dà delle istruzioni, dà delle guide che nessuno capisce. Bisogna andare in quel posto lì e bisogna evangelizzare a Roma invece che a Milano. E perché? Tutte e due ci sono pecore? Sì, però pastore dice Roma, dice Milano no. E perché lo dice Marco Milano? Niente di male, ma pastore dice Roma. È la divisione, capisci? Quindi Diotrefe non dice che non era cristiano, non credeva in Gesù, no, semplicemente faceva le cose in modo settario. Questo Diotrefe, se facesse parte della mia comunità, direi tu la comunione non puoi farla a nome nostro o come parte nostra,
sì.
Non puoi farla per conto tuo e poi diventare di un'altra religione, ci siamo? Hai trovato,
sì.
Ma Atti 20?
Sì.
29 al 30.
Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli.
Va bene, quindi qui dice Paolo, sorgeranno uomini perversi che vengono a rubare i discepoli, cioè farsi un nome, adesso sono diaconi, adesso sono guide di qui, la guida di là, sì. Orgoglio, superbia, è così che il diavolo ha cominciato in cielo, voleva essere anche lui un grande capo, e Dio ha detto no, devi essere umile, e questo è stato il cammino all'inizio del diavolo. Nessuna chiesa può continuare a essere unita, fruttuosa, resistere agli attacchi del maligno, se non è unita in modo in cui opera, insegna, altrimenti dopo un poco si sgretola o si divide in tanti piccoli gruppi, o sette se vuoi chiamarla, e quindi può anche cessare di esistere. Questa è sempre stata la principale strategia del nemico per ostacolare ogni chiesa, a cominciare con la chiesa di Gesù. Tu sai che Gesù era criticato da Giuda, vuoi andare lì? Giovanni 12, vediamo la scena, c'è Gesù lì e c'è una donna che lo onora con del profumo. Poi legge Giovanni 12, 4 e 5.
Giovanni 12. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?
Capito? Quindi cosa diceva questo? Perché non diamo ai poveri? Giuda aveva perfettamente ragione, no? Cioè, qual è il fratello della nostra comunità che sarebbe d'accordo che si versasse del profumo sul fratello Giuseppe che costa 300 denari?
Sì.
Ho detto prima Matteo 20 verso 2, un denaro la paga di un giorno.
Allora,
quindi 300 giornate di valore,
è un anno intero,
migliaia di euro per un profumino sui miei piedi.
Io non sarei d'accordo.
E tu non sei, okay, quindi Giuda qui, virgolette, aveva ragione nella carne.
Sì.
Capisci?
Non sembra normale.
Ma i Giuda fanno sempre così, prendono una cosa buona, una cosa giusta, che le pecorelle ignoranti non capiscono, per spaccare la chiesa. Quindi Giuda dice, perché sprecare migliaia di euro per un profumo sui piedi?
Sì.
Capito?
Sembra giusto. Solo che si è dimenticato, quello era il filo di Dio.
E comunque poteva essere anche quello che ti pare, poteva essere anche Paolo, Pietro.
Sì.
Cioè, capito, a volte Dio fa cose. Come Elia, chiede Elia, ha detto alla vedova, prima da mangiare a me, in Primo Re 17, e poi tu. Prima mangio io e poi tu.
Sì.
Capisci? Cioè, questo è proprio l'inganno del diavolo, per dividere ogni chiesa, ogni comunità. Fare delle cose giuste, ma in disunità. Cioè, il maligno è contento di fare la cosa giusta, se questa divide una chiesa e porta alla disunità,
sì.
E alla fine tutti sono intenti a litigare invece di andare a evangelizzare, va bene? Basta vedere come funziona questo trucco, funziona benissimo in quasi tutte le chiese che sono disunite appunto per questo trucco.
Allora,
in Giovanni 17, poi c'è una scrittura che voglio leggere, poi ci fermiamo lì, insomma.
Sì, voglio dire, allora, è giusto fare la comunione, anche diverse famiglie se si riuniscono, fratelli di diverse parti se si riuniscono, ma diventa sbagliato quando quel gruppo, come
diventa
hai detto tu,
setta.
Diventa una setta, come quando si forma un gruppo che si incontra regolarmente e fanno la Santa Cena sempre da soli senza il consenso del pastore.
Dei fratelli.
Perché chiaramente che sta diventando una chiesa dentro la chiesa.
È logico.
E quindi è come una parte separata, indipendente,
sì,
che non lavora più in unità.
Sì, è logico.
Ma i fratelli che si incontrano casually, how do you say
casualmente,
that? Casualmente possono fare la comunione senza problemi.
Ma è logico. Una volta che tu appartieni, per esempio, alla nostra comunità, cioè se tu vai a evangelizzare domani, per esempio, delle pecorelle qua là, e tu non hai bisogno di telefonare a me per chiedermi permesso a fare la comunione.
Ma io di solito la faccio.
Perché tu sai che da noi non c'è nessun problema. Però quando tu ti riunisci con la stessa gente sempre, e dici, oh, ma chi è il capo lì? Sono io. Ah, okay, ma ti sei consigliato con qualcuno? Chi ti ha fatto capo? e Dio mi ha dimostrato che sono il capo. E invece quello diventa una, capisci? Guarda, leggi Giovanni 17, dal 21 al 24, cioè, perché l'unità è la chiave per una chiesa vera, e il diavolo cerca sempre di spaccarla. È un combattimento, è unità e disunità, sempre. Gesù cosa dice? Giovanni 17, 21.
17, 21? Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Quindi Gesù chiede la perfezione nell'unità. Questo è Gesù, non è fratello Giuseppe.
Bello, okay.
La nostra chiesa dobbiamo mirare alla perfetta unità. 24.
Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.
Ok, quindi Giuda era in perfetta unità con la sua chiesa?
No.
No, eppure faceva, cacciava demoni, risuscitava i morti, faceva miracoli, però non era in unità. Mm-hmm. Quindi non è che tu dici, ma io non faccio niente di male, ma io prego, io lodo, io evangelizzo. Sì, d'accordo, ma sei in unità. Mm-hmm. Dove stai evangelizzando? A New York. Chi ti ha detto andare a New York? Magari il pastore vuole mandarti a Chicago. Ci siamo?
Sì.
Quindi l'ultimo punto, posso mettere un ultimo punto?
Okay.
Una chiesa per sussistere, Proverbi 15, 22. Una chiesa per sussistere, per esistere, deve camminare con consiglio. Cosa dice questo?
Proverbi 15, 22.
Sì.
I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri.
Appunto, quindi se tu leggi i Proverbi ci sono 150, insomma, dozzine, diciamo, di scrittura sul consigliarsi.
Sì,
è lo stolto che non si consiglia, dici io non bisogna consigliarmi perché sono più furbo di te, e tu patapum cadi nel cesso, capito?
Devi
sempre camminare. Gesù li mandò a due e due i discepoli, due a due, perché se uno cade, dice,
certo,
Salomone Ecclesiaste, uno cade l'altro lo rialza.
Sì.
Non sto parlando di cadere su una buccia di banana, ma è cadere in pornografia, in adulterio,
tentazioni,
capisci? Passa una donna che tacchi un po' più alti dalla media e tu ti distrai. Quindi l'altro dice, ehi, verso qua, lascia perdere i tacchi. Quindi questo sta dicendo. Infatti mia moglie dico sempre, io ho il computer, quindi per cortesia, sempre un occhio sul mio computer, in caso, perché per questo mi tiene sulla strada dritta e stretta, perché il diavolo tenta anche a me, anche io sono tentato, si affacciano queste donne, ehi, sto solo aspettando te, clicca qui, clicca là, mi sto annoiando. Cioè, per grazia di Dio, io vado avanti, capito?
Amen.
La carne è debole, e ringraziamo Gesù per mia moglie, capisci, che mi tiene la strada diritta, e quindi ogni pastore deve avere una moglie. Io non so come questi preti cattolici fanno senza moglie, infatti queste immondizie di pedofilia, adulteria, eccetera, non ci dovrebbero essere se lasciassero sposare questi poveri disgraziati. Sai che ci sono centinaia di migliaia di preti che sono usciti, mi pare che 108.000, si sono spogliate dall'abito del sacerdozio per sposarsi. E sono sposate con delle monache, delle suore, con questo, con quell'altro. E i papi dicono, no, ma chi vota nella Chiesa Cattolica? Chi vota nella Chiesa Cattolica? I cardinali, tutta gente sopra la settantina, sessantina, cinquantina, gente che ormai non so come ha risolto il problema sessuale, forse non nel modo giusto. Che devono votare quelli? Fate votare i giovani, per cortesia. Uè, ci fermiamo qua?
Ok.
Perché qua...
Allora, per rispondere a tutti i fratelli, anche la sorella S, Maria Teresa, va bene fare la comunione secondo il Vangelo, amando Gesù, ubbidendo i comandamenti di Gesù. Anche fratelli che si incontrano da diversi luoghi, famiglie che si riuniscono, non c'è nessun problema. Il fatto è quando si forma un gruppo permanente, un gruppo che si incontra regolarmente, le stesse persone, questo deve essere fatto in collaborazione con il pastore, con il consenso del pastore della Chiesa, per non essere un gruppo, una setta indipendente, ma essere in unità. Hai spento il microfono però nel momento sbagliato? Quando devi spegnerlo non lo spegni, quando devi lasciarlo...
tu devi intuire.
Ah, sì.
E molti fratelli, qualcuno ci ha chiesto su questo, infatti un fratello ci ha chiesto di questo e pensavo di rispondere anche a lui.
Sì, sì, sì.
Comunque, comunque noi cerchiamo di essere più liberi possibile. Però la libertà deve stare dentro una strada stretta e diritta nella prigione di Cristo. Paolo diceva, sono prigioniero di Cristo. Quindi essere cristiano non è totale libertà. Siamo prigionieri di Cristo, siamo prigionieri della croce. Non è che sono libero, adesso corro dietro, faccio quello che mi pare, mia moglie sta a casa, io vado fuori.
No. C'è il Vangelo.
Ci sono delle regole.
Certo.
Una chiesa non può esistere senza un pastore con un bastone, e un bastone grosso anche. Perché? Perché arrivano diavoli grossi. L'immagine del pastore qual è? Sempre col bastone. Il bastone non è mica lì per grattarsi la schiena. Chiedi ai lupi, chiedi ai diavoletti cosa il bastone gli da fare. Patapum e patapum. Per questo si chiama Radio Blast. Blast vuol dire Spirito Santo in inglese e in italiano vuol dire batosta. Ma anche in inglese vuol dire anche batosta. Quindi
Blast.
Radio Blast, abbiamo un bastone. Chiedete ai diavoli e loro vi diranno perché abbiamo un bastone qua.
Oh,
perché se noi non bastonassimo, non li bastonassimo, noi già saremmo spariti da un pezzo. Mm-hmm. Le divisioni, le sette... Diotrefe, che non sa Diotrefe, terza epistola di Giovanni, c'è tutta questa gente qui, d'accordo?
Sì. Ultima domanda da parte di S, diceva, la comunione è importante farla? Si può stare senza?
No, devi farla. Devi farla, perché okay. Gesù l'ha comandata. Mm-hmm. Fate questo in memoria di me. Mm-hmm. E lei gli vuol sapere se può farla da sola, puoi farla da sola, se hai un motivo. Se i tuoi familiari non sono in unità con te, che non la vogliono, sono contro, è logico.
Sì.
Può farlo anche tutti i giorni. Mm-hmm. Quando vuoi, non c'è una cosa prefissa, nella chiesa ogni settimana, ogni mese, no, la fai quando ti pare, quando senti nel cuore.
Sì.
C'era questo fratello Smith Wigglesworth, un grande guaritore che adesso è con Gesù, lui la faceva tutte le mattine, si svegliava presto, alle 4, 5 del mattino, faceva comunione con Gesù, pane e vino. E cosa c'è di male? Quindi la nostra chiesa, se i fratelli della nostra comunità sono benvenuti a farlo dove vogliono, con chi vogliono, però in unità, con consiglio. Però fin quando sei in consiglio non c'è nessun problema.
Ok.
Sei benedetto, falla quando vuoi, ovunque vuoi. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Andiamo alle richieste di preghiera?
Sì.
Ma facciamo una pausa prima. Ascoltiamo una canzone.
Cosa ci canti?
La Chiesa.
La Chiesa.
Sì, una bella canzone.
La Chiesa di Gesù.
La Chiesa di Gesù.
Sono non le di parole... fratello Giuseppe, non del fratello pentecostale o cattolici, la Chiesa di Gesù, dei quali noi ci riteniamo una piccola parte.
Amen.
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 In questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato, mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. E sorgono domande, perché non mi ascolti, perché non mi guardi, perché non mi parli. L'ipocrisia ha ceccato la tua mente e dici che mi ami, e ti senti giusto nel tuo ragionare. Hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava. Sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito è usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo. Perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato scanso, in una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta, e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi, ma quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ma quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ricorderai.